Stasera faremo un'introduzione a quello che è il nuovo argomento, un argomento che riguarda proprio, che riguarda la nostra, il passaggio dalla nostra identità in Cristo alla nostra eredità in Cristo. Vorrei che prendeste insieme a me in Efesini al capitolo 1 in maniera particolare. Efesini 1, dal versetto 15 in poi. Ed è scritto così: perciò anch'io, illudito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro intendimento, della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Quindi Paolo, se fate caso a quello che lui scrive in questa lettera, lui prega in maniera particolare affinché gli Efesini ricevessero qualcosa, affinché ricevessero un'apertura di occhi, perché il problema fondamentale quando andiamo a quella che è la nostra eredità in Cristo, i nostri diritti, cioè quello che è, sono le cose che Cristo ha acquistato per noi, in realtà noi non dobbiamo riceverle, ma dobbiamo semplicemente realizzare che già le abbiamo. Ed ecco perché Paolo prega al versetto 18, dice: io prego che gli occhi della vostra mente siano illuminati affinché sappiate. Paolo non prega affinché loro ricevino qualcosa, lui prega affinché loro sappiano qualcosa. Se devono ricevere qualcosa è apertura di occhi. In pratica Paolo sta dicendo: tutto quello di cui avete bisogno in realtà già lo avete, avete bisogno semplicemente di sapere che già lo avete, avete bisogno di comprendere che le cose spirituali si afferrano in maniera spirituale e che sono già presenti nel mondo spirituale, nella vostra vita, e quindi voi non dovete fare niente per convincere Dio a darvi qualcosa, perché Dio già ve l'ha dato ed è Dio che sta cercando di convincervi che già ve l'ha dato. Amen. Questo è talmente fondamentale quando lo comprendo, perché questo cambia completamente il nostro modo di vivere, non la Chiesa evangelica, ma di vivere il regno di Dio. Noi siamo chiamati a vivere il regno di Dio e non una religione. Che siamo d'accordo o no su questo, questo è quello che è scritto nella Bibbia. Noi siamo stati, dice la Bibbia, trasportati dall'autorità delle tenebre nel regno di Gesù Cristo. Noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Noi non siamo più servi, non siamo più schiavi, noi siamo figli, dice la Bibbia. Amen? Ed è così fondamentale comprendere che come figli abbiamo una identità. Abbiamo parlato tanto in questi lunedì di identità, stasera inizieremo a parlare della eredità. Come figli abbiamo un'identità, e questa identità non è qualcosa che noi possiamo meritare, non è qualcosa che possiamo guadagnare, non è un premio che ci viene dato per buona condotta, ma è un dono, è un regalo che papà ci dà. Ed è importante che noi comprendiamo che siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Dillo alla persona accanto a te: tu sei quello che sei per la grazia di Dio e non per i tuoi sforzi o per i tuoi meriti. Fattene una ragione una volta e per sempre: tu non puoi meritare il titolo di figlio. Non è una medaglia che viene appesa al tuo petto quando sarai davanti a Dio un giorno. Tu sei figlio in maniera legale per posizione che Cristo ti ha dato. Cristo ti ha dato questa autorità. È un dono. E anche se sbagli, questo non cambierà mai la tua natura. Non cambierà mai la tua posizione. Non cambierà mai quello che tu sei davanti agli occhi del Padre. Davanti al Padre tu sei figlio. E nessuna delle cose che tu possa fare potrà mai cambiare la tua natura, perché è una natura divina, che non dipende dalle opere. Non è per opere, affinché nessuno si vanti. Chi di noi si potrà vantare un giorno davanti a Dio? Chi? Chi potrà dire io sono stato meglio di quello là? O chi potrà dire no, quello là non meritava? Può un giorno qualcuno di noi andare davanti a Dio e dirgli ma il padrone sulla croce non meritava di essere salvato? Dopo una vita spesa nelle cose più allucinanti è bastato un secondo per salvarlo. Beh, questa si chiama grazia. Questo si chiama dono e favore immeritato di Dio. Ricordate la parabola dei lavoratori delle diverse ore? Ve la ricordate? Quando è arrivato il momento della paga, il padrone ha dato la stessa paga a quelli che avevano lavorato un'ora di quelli che avevano lavorato tutta la giornata. Allora quelli si sono lamentati e hanno detto non è giusto che tu dai a noi la stessa paga di quelli là, allora noi abbiamo lavorato tutto il giorno. E il padrone gli ha detto tu per quanto ti sei accordato con me? Pertanto, lo stai ricevendo? Sì, allora fatta a fare. Tu vuoi criticarmi perché io sono buono con le persone? Tu per quanto ti sei accordato con me? 100 euro, e a molti 100 euro? Sì, allora che vuoi? Se io voglio essere, io non sono mancante verso di te, perché con te avevo un accordo, io sono buono verso di te, totalmente diverso.
Io sono nuova, in questa chiesa, e ho tante domande. Se una persona, diciamo, è cattiva tutta la vita e poi quando sta morendo chiede perdono, Dio lo perdona?
Il ladrone sulla croce
ma come
è l'esempio
classico. Si è cattivissima e poi alla fine Dio lo perdona dopo. Come fa? Può essere cattiva
la parola del figlio proprio?
Sì, stasera parleremo della parola del figlio proprio, ma il ladrone sulla croce?
Un assassino, un esempio?
Assolutamente sì. Il ladrone sulla croce era lì per un motivo. Non si sa se era un ladrone, probabilmente era un assassino. Ma una cosa è certa, la realtà del cuore, la condizione del cuore, se c'è un pentimento vero, lo sa e lo conosce soltanto il Signore. Quindi non è una cosa a parole, no? Quindi non sta a noi giudicare. Il nostro compito è riconoscere la bontà di Dio. Che una persona anche nell'ultimo momento può veramente fare andare con il Signore. Amen. Quindi Paolo dice una cosa fondamentale ed è importante che noi comprendiamo questo. Paolo dice io prego affinché gli occhi del vostro intendimento siano illuminati affinché, dice lui, affinché sappiate. Affinché sappiate tre cose fondamentalmente, dice Paolo. Qual è la speranza della sua chiamata? Quindi qual è la vostra identità? A cosa siete stati chiamati? Quali sono le ricchezze della gloria della sua identità tra i santi? Quindi qual è l'eredità che appartiene a noi? E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo? Quindi parla dell'autorità che abbiamo nell'esercitare nel nome di Gesù tutto quello che lui ha dato nella nostra vita. Possiamo cacciare i demoni, possiamo imporre le mani sugli infermi e vederli guariti, possiamo vedere dei miracoli. Oh, ci siete stasera? Sì. Noemi ha testimoniato di delle cellule cancerogene, delle metastasi che si sono letteralmente volatilizzate dal suo cervello in qualche giorno. Si è pregato, Dio lo ha fatto. Questa è autorità nel nome di Gesù. Pensate a cosa possiamo fare nel nome di Gesù se usassimo tutta l'autorità, con tutta la fede, con tutta la semplicità. Quanti miracoli, quante guarigioni, quanti segni poderosi potremmo vedere giornalmente se soltanto ci rendessimo conto che è vero. C'è il rischio che tutto quello che stiamo dicendo sia vero. Pensa un attimo, e se fosse tutto vero? E se fosse vero che possiamo vedere miracoli, cose straordinarie? È vero? Certo che è vero. Ma i miracoli aumentano non perché Dio cambia, ma perché il popolo comincia a vivere nella pienezza della fede e della semplicità. Perché vive con la piena consapevolezza della propria identità in Cristo e della propria eredità in Cristo e della propria autorità in Cristo. Leggiamo la parabola del figlio prodigo e la leggeremo sotto un nuovo aspetto stasera, andando a sottolineare un aspetto particolare di questa parabola. In Luca al capitolo 15 c'è un episodio molto simpatico. È scritto al versetto 1 che tutti i pubblicani, cioè tutti coloro che erano visti molto male dagli ebrei da quel tempo, tutti i peccatori, si parla di prostitute, si parla di assassini, si parla di ladri, si parla di ogni genere, peccatori, ok? Ora tutti i pubblicani, tutti i peccatori, tutti, si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Guardate che strana la situazione, di come è cambiata ad oggi la situazione. Oggi vediamo i peccatori che stanno lontani da Gesù, e vicino a Gesù ci sono sempre i farisei. Le nostre comunità sono diventate comunità per farisei e non più per peccatori. Cioè sono diventate luoghi dove coloro che sono lontani da Dio non vogliono più ascoltare il messaggio che viene predicato, e tutti coloro che credono di avere la verità si sentono attirati. Si è ribaltata completamente la situazione. Gesù aveva un messaggio che attirava i peccatori e respingeva i religiosi. Oggi abbiamo un messaggio che respinge i peccatori e attira i religiosi. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Mi seguite dove sto andando?
Dobbiamo
diventare simili a Gesù. Siamo disperati. Il nostro messaggio deve attirare coloro che ancora non conoscono l'amore di Dio. Gesù non predicava sul peccato, sull'inferno, sul giudizio, sulla condanna, sul ravvediti, perché se no. No, Gesù predicava l'amore di Dio e la grazia di Dio. Nessuno è mai andato a Gesù a chiedergli perdono dei suoi peccati, mai nessuno. Eppure quanti peccatori ha conquistato Gesù? Perché? Perché bastava semplicemente guardarlo negli occhi, bastava semplicemente ascoltarlo due minuti, le persone venivano convinte di peccato immediatamente, perché la bontà di Dio ci porta al ravvedimento, non al giudizio di Dio. Il messaggio di Gesù attira le persone che sono lontane da Dio e le avvicina, e fa sentire scomodi i farisei, coloro che pensavano di avere la verità e di avere il monopolio della verità, e si sentivano in diritto di dover giudicare tutto e tutti, pure Gesù.
È così in questo momento?
Di questo stiamo parlando, no? Proprio di questo stiamo parlando. Quindi il messaggio fa la differenza. Gesù non frequentava i club farisaici, Gesù stava in mezzo al popolo. E lo criticavo dicendo: egli mangia, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Beh, per cosa Gesù è venuto se non per questo? Io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, diceva Gesù, cioè per coloro che si credono giusti, ma per coloro che sanno di avere bisogno di perdono. Il medico non serve ai sani, serve ai malati. E quindi Gesù è venuto proprio per questo. Gesù è venuto per attirare tutti coloro che sono lontani da Dio. E se il nostro messaggio oggi non attira i peccatori, il problema non è dei peccatori. Il problema è che noi stiamo predicando qualcosa di sbagliato. Stiamo predicando il Vangelo della Chiesa Evangelica, invece di predicare il Vangelo del Regno. Amen? Non stiamo predicando con il giusto, con la giusta compassione. Noi quasi proviamo piacere nel dire: se non ti converti ti andrai all'inferno. Abbiamo quasi una goduria, proprio una proprio siamo sadici. Quelli se non si converti andrai all'inferno. E lo diciamo quasi con una sorta di soddisfazione, perché tanto noi siamo salvati. Così. Ah sì. Comprendete cosa sto dicendo? Cioè Gesù aveva un tipo di messaggio e stava con le persone. Stava con le persone. Gesù si faceva le più grandi mangiate e le più grandi bevute con i peccatori. Lui tutte le cose più incredibili che ha detto le faceva sempre dopo mangiato. Perché prima di mangiare la gente è nervosa, dopo mangiare la gente è sazia ed è più tranquilla, dice: ora mi vorrei dire loro. Gesù mangiava e beveva, lo chiamavano mangione e beone. Aveva un messaggio che attirava i peccatori e i farisei davano fastidio, si irritavano. E Gesù cosa fa? Gesù usa questa occasione per raccontare tre parabole. La parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma perduta e la dramma del figlio al prodigo. E sono tutte e tre, hanno tutte e tre parabole delle cose in comune. Ma ci sono fondamentalmente due cose in comune che hanno queste tre parabole. Prima cosa è il lieto fine. La pecora perduta è stata ritrovata. La moneta, la dramma è stata ritrovata e il figlio del prodigo è tornato a casa. Ma c'è un'altra cosa fondamentale che per noi è importante comprendere, è che Gesù, quando racconta di queste tre parabole, racconta fondamentalmente che erano tutte e tre cose, la pecora, la dramma e il figlio, che appartenevano già al vecchio proprietario. Riflettete, voglio andare piano su questo argomento, ok? Quante volte abbiamo detto alle persone prima di conoscere Gesù che ne appartenevamo a loro?
Perché ci hanno insegnato che la terrezza ci dia a Lucifero.
Le persone appartengono al diavolo. Quando arrivano a Cristo appartengono a Dio. Ma questo è l'insegnamento comune. Perché? Perché in realtà chi nasce in questo mondo nasce in un mondo che giace nel maligno. Ma Gesù parla di una pecora perduta, una pecora che apparteneva a un gregge. Versetto 4: quale uomo fra di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e non va nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? La pecora era sempre appartenuta al gregge. È successo qualcosa, Versetto 8. Quale donna, se ha 10 drammi e ne perde uno, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la... Non è che la trova, la ritrova. Versetto 11. Disse ancora, un uomo aveva due figli. E quando parla di questa parabola, di queste tre parabole, Gesù sta andando a enfatizzare un principio fondamentale che riguarda la redenzione. Ora vorrei fare un salto un attimo in un versetto, se potete tenete il segno su Luca 15, un versetto che citiamo spesso, in Colossesi al capitolo 1, versetto 13 e 14. Colossesi 1, 13 e 14 dice così: che egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Amen. Noi abbiamo ricevuto da Dio cosa? La redenzione. Noi siamo stati redenti. Gesù ci ha redento, ci è stata data una redenzione eterna, dice la Bibbia. Ora, per chi prende appunti, la parola redenzione è una parola composta e significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo. La parola redenzione significa pagare un riscatto per andarsi a riprendere qualcosa che è sempre appartenuto a te. Anticamente, quando qualcuno aveva dei debiti, aveva dei problemi economici, si trovava costretto a vendere le proprie terre, le proprie proprietà. Questa persona che era in difficoltà poteva chiedere alla persona più vicina di linea di sangue, quindi in questo caso il fratello maggiore, di redimere tutto ciò che lui aveva perso. E quindi il fratello comprava qualcosa che apparteneva alla famiglia e ritornava in possesso pagando una somma. Gesù ci ha redenti pagando una somma che non era nel suo portafoglio, ma che scorreva nelle sue vene, che è il sangue di Gesù puro da ogni peccato, da ogni macchia, da ogni colpa. Lui ha pagato la nostra redenzione per riportarci a casa, non per portarci, ma per riportarci. Noi eravamo pecore smarrite che sono ritornate all'ovile. Noi eravamo una dramma perduta che è stata riportata a casa dentro la bossa. Noi eravamo quel figliol prodigo che è ritornato alla casa di appartenenza nella quale è nato, nella quale è cresciuto, nella quale aveva una identità, un'autorità e una eredità. E la verità straordinaria che Gesù sta dicendo è che tu da sempre sei appartenuto a lei. Perché c'è stato un momento della tua vita che è successo qualcosa in cui ti sei allontanato da Dio. Ma Gesù è venuto a cercare. Chi di voi se ha 100 pecore non ne perde uno, non lascia le 99 nel deserto e vai in cerca. Gesù ha detto, il figlio dell'uomo è venuto per cercare, per salvare. Non è venuto solo per salvare, lui è venuto per cercarci. Amen. Lui è venuto ed è si infilato nel mondo per venirci a cercare. Non è rimasto lì fermo ad aspettare, è venuto a cercarci. Ora, quando il figlio prodigo chiedeva l'eredità in anticipo. Luca 15, versetto 11. Dice: disse ancora, un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre cosa fece? Divise tra di loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolta ogni cosa, se ne andò in un paese lontano, là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliele dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io invece muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Il figlio chiede l'eredità in anticipo, il padre la dà, ma secondo la cultura di quel tempo, quando il figlio chiedeva in anticipo l'eredità, si rompeva il rapporto familiare. Il figlio non era più figlio, il padre non era più padre. Da quel momento in poi il figlio era fuori di casa, la porta di casa si sarebbe chiusa per sempre. Gesù usa questo esempio per predicare ai farisei, dicendo: secondo la vostra cultura, questo padre avrebbe dovuto chiudere la porta di casa. Ma quando il figlio decide di ritornare a casa, il padre lo sta aspettando. E vorrei fare un accenno per quanto riguarda proprio l'eredità, perché è qualcosa che ci riguarda questa sera. Quando il figlio prodigo riceve l'eredità, lui spende ogni cosa, diciamo, spende ogni cosa e poi alla fine non solo ha speso tutto, ma arriva pure la carestia nel paese. Si ritrova a pascolare i porci e fa un giusto ragionamento. Quanti dipendenti di mio padre hanno pane in abbondanza, stanno bene, e io sono qui come figlio a morire di fame, farò una cosa: ritornerò a casa, gli chiederò perdono e non pretenderò di nuovo la mia identità, ma gli chiederò di essere assunto come un operaio. Il figlio ritorna a casa. Sappiamo la storia. Dice: mentre era per strada, il padre lo vide da lontano e ne ebbe compassione. Corse verso di lui, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. Entrarono a casa, il figlio fece la sua recita: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre letteralmente lo interrompe, chiama i suoi servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestita. Ora, noi non comprendiamo certe azioni perché non siamo di quella cultura. Il figlio era ritornato a casa per avere un lavoro. Il figlio era ritornato a casa per avere uno stipendio. Il figlio non è tornato a casa perché si sentiva in colpa. Il figlio è tornato a casa perché aveva fame. Amen. E il padre, in quel momento che lo vede arrivare, sa che la motivazione non è giusta, ma lo accoglie perché lo ama. Qualunque sia la motivazione che ti sta portando a Dio, sappi che è giusta e buona per farti amare da Dio e farti accogliere da Dio. Non ha importanza quale sia la motivazione per la quale tu vai a Dio. Dio conosce te, Dio conosce il tuo cuore, tu appartieni a Lui. E il suo desiderio non è che tu capisca tutto prima di arrivare a casa. Il suo desiderio è che tu arrivi a casa e dopo ti sarà spiegato tutto. Noi a volte pretendiamo che le persone comprendano tutto il Vangelo prima di servire Dio, prima di fare qualcosa per il suo regno, prima di pregare per le persone. No, la volontà di Dio è: ritorna a casa, poi parliamo. Intanto rivolgiti, ritorna a casa, poi sistemiamo le cose, ma la cosa più importante è che tu ritorni a casa, perché questo l'uomo sicuro. Perché appena sbagli là fuori, ti troverai tra i maiali. Ma se sbagli in casa, tu rimani sempre figlio.
Amen.
Questo ci libera dalla paura. Ci libera dall'angoscia di dover dimostrare sempre qualcosa agli altri, no? Quando siamo a casa siamo anche liberi di sbagliare. Ma quando siamo fuori di casa, appena sbagliamo, ce la fanno pagare. Pensate a quanti amici aveva il figlio prodigo prima, quando era pieno di soldi. Quando si è trovato in difficoltà, l'unico posto che ha trovato era pascolare i maiali e nessuno gli dava da mangiare, ma anche i maiali. Quando il figlio prodigo è ritornato a casa, comprendiamo questo è importante, per favore, questo è importante, perché questo riguarda proprio la grazia di Dio, il dono di Dio. Dio non solo, il padre non solo ha restaurato la sua immagine, ma quando gli ha messo quell'anello al dito, lui ha ripristinato nel figlio nuovamente l'eredità. Noi siamo così. Noi vogliamo avere lo stipendio da Dio, ma Dio ha preparato l'eredità per noi. Noi vogliamo fare i conti con Dio, vogliamo trattare Dio con le nostre percentuali, con i nostri calcoli, ma Dio ha preparato tutta la sua benedizione per noi, perché noi siamo i suoi figli. Dio non fa calcoli. Io voglio che tu sappia che Dio non calcola la sua benedizione sopra la tua vita. Non fa calcoli. Sono venuto per avere uno stipendio. E il padre dice: tu scherzi, tu sei mio figlio. Tu hai di nuovo tutta l'autorità in casa. Tu sei mio figlio. E tu hai di nuovo una nuova dignità, una nuova eredità. È una nuova autorità, e questo anello al dito che sto facendo vedere a tutti, tutti quanti sapranno che nel momento in cui tu hai messo piede di nuovo in casa, è come se non te ne fossi mai andato. Amen? Noi invece le persone che sbagliano gliela dobbiamo fare pagare le cose. Se qualcuno sbaglia, devi dimostrare che ti sei riabilitato. Con Dio no. Con Dio no. Quando qualcuno sbaglia nelle nostre comunità, se aveva delle responsabilità non ne ha più, se aveva dell'autorità non ce l'ha più, se aveva dei compiti non ne ha più. Perché? Perché deve dimostrare. Perché noi siamo uomini, abbiamo bisogno di un feedback, abbiamo bisogno di un ritorno, di vedere, di capire, di ascoltare, di spiare. Dio no, Dio guarda il cuore. Anni fa, mentre pastoravo la comunità San Giovanni della Punta, capitò che una coppia di responsabili andò via, causando dolore all'interno dell'opera. E dopo un po' di tempo ritornarono chiedendo perdono di quello che avevano fatto, non c'era bisogno. Però loro sentivano nel cuore di chiedere perdono per quello che avevano fatto. E loro erano pronti anche a stare all'ultimo posto, non era un problema. Loro avevano dei compiti di responsabilità importanti. E quando ero lì, eravamo in una riunione, tutti i responsabili della chiesa, eravamo tutti lì attenti a quello che ci stavano dicendo, ci stava dicendo questa coppia. Lo Spirito Santo, la mia carne mi diceva: lasciali lì 3 mesi, fagli capire che hanno sbagliato. Fagli capire che non si fa così, faglielo capire, come per dire, fagliela pagare, no? Umanamente parlando, la carne mia, lo Spirito Santo mi disse: se non li accogli per come io li accolgo, non accoglierli. Il Signore mi disse: hai 2 opportunità, o gli dici no, in questa comunità non c'è più posto per voi, ma se li fai rientrare, li devi restaurare immediatamente nella loro posizione originale, perché se non lo fai subito avrai sempre delle cose da dubitare su di loro. Ci fu una battaglia molto forte nella mia vita, nel mio cuore. Ma io feci questa dichiarazione a sorpresa di tutti. Ho detto, voi siete qua, state aprendo il vostro cuore in questo momento. E noi, per noi è una cosa meravigliosa. E se voi siete veramente, state facendo questo di cuore, come voi state dicendo, allora voglio che voi sappiate qual è il nostro cuore. Se nel vostro cuore voi siete veramente pentiti, nel nostro cuore non c'è alcun problema, non solo nell'accettarvi di nuovo, ma nel farvi riprendere qualunque responsabilità avevate fino all'ultimo momento in cui eravate qua. Lì Dio mi ha dato una lezione di... mi ha fatto comprendere come Lui agisce nella nostra vita. Non è stata rosa e fiori. Non è stata rosa e fiori. Sono stati altri problemi dopo. Però una cosa importante, abbiamo superato lo scoglio principale, che era quello della inclusione, dell'accettazione, di far sentire di nuovo le persone amate per come lo erano un tempo, nonostante qualcosa gli era successo. E quando il padre rivestì il figlio prodigo di quella nuova, con quella nuova tunica, nuova e meravigliosa, lui volle dire a tutti gli altri, da oggi in poi mio figlio è nato a casa e lui, in lui viene ripristinata tutta l'autorità e tutta l'eredità. Quanto è importante per noi comprendere che l'eredità... Il prossimo lunedì, nei prossimi lunedì, entreremo più in profondità e parleremo proprio di quelli che è la nostra eredità, quelli che sono i nostri diritti in Cristo. La guarigione è un tuo diritto in Cristo. L'autorità è un tuo diritto in Cristo. Essere usato da Dio è un tuo diritto in Cristo. Ascoltare la voce di Dio nella tua vita è un tuo diritto. È qualcosa che riguarda l'eredità che Dio ti ha dato, è qualcosa che Lui ha messo lì a tua disposizione e che sei tu a decidere cosa farne, non il padre. Per dimostrare questo, andando verso la conclusione, dobbiamo necessariamente parlare del fratello del figlio prodigo. Qua c'è un'altra parabola meravigliosa. E riflettendo l'altro ieri con dei fratelli, riparlando sul figlio prodigo, abbiamo pensato, vuoi vedere che il figlio prodigo se n'è andato da casa perché non sopportava più suo fratello, che era troppo religioso? I religiosi fanno scappare le persone. E da quello che Gesù racconta, non era una persona con la quale potevi ragionare, era acquasato, come si suole dire. È vero. Invece questo, il fratello, il figlio prodigo, era un molto più tranquillo, più alla mano, uno dai, non devo niente, dai, forza. Lui invece era tutto dovere, no? Tutto così, signore, tutte le cose inquadrate, le cose si devono fare bene. Vuoi vedere che il figlio prodigo si è andato a casa perché non sopportava più suo fratello? Fatto sta che quando il figlio prodigo ritorna a casa e si mettono a fare grande festa, succede qualcosa. Guardate insieme, perché qua parla della eredità. Fratello, il versetto 25. Ora il suo figlio maggiore era nei campi e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato loro un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò, e quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, il fratello, invece di dire, gloria a Dio, insieme frate, non a casa, bello, no, udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Questo mi dimostra che sto carosera proprio un religioso di chi proprio con la giacca e la cravatta. Proprio tipo giacca e cravatta. Magari d'estate. Con 45 gradi all'ombra, la giacca e la cravatta. Perché il Signore si deve parlare. Ed è scritto qua al versetto 28 che quando dito ciò si adirò e non vuole entrare, e il padre uscì e lo pregava di entrare. Guardate questa scena che è bellissima. Il padre vede il figlio prodigo tornare da lontano, dice la Bibbia, e corre, esce di casa e gli corre incontro, lo bacia. Il fratello del figlio prodigo sente dire che il fratello è tornato a casa, il padre è ammazzato, il terreno ingrassato, si arrabbia e non vuole entrare. Il padre cosa fa? Di nuovo esce fuori di casa. Questi figli il padre se la faceva sempre fuori di casa. Il padre esce fuori di casa, dice, e lo prega di entrare. Lo prega di entrare. Il padre rappresenta Dio, sì o no? Gesù sta descrivendo l'immagine di Dio che prega i suoi figli e dire non volete cacciarsi. Il padre che esce verso i suoi figli e li prega di unirsi alla festa e di rallegrarsi. I farisei di quel tempo erano arrabbiati che Gesù accoglieva i peccatori e i pubblicani, e Dio davanti a loro sta cercando di convincerli e di farli entrare di nuovo a casa per unirsi alla festa. Guardate le parole, il fratello. E quello disse: sono già tanti anni che ti servo, non ho mai trasgredito il tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. Era pure seccato, aveva pure rancore verso il padre. Quanti oggi nelle nostre comunità servono Dio dalla mattina alla sera e continuano ad essere arrabbiati con Dio perché benedice gli altri e non benedice loro? Ma quando è tornato questo tuo figlio, ricordate nel giardino dell'Eden? Adamo, perché hai mangiato? La donna che tu mi hai messo accanto. Eva, perché hai mangiato? È il serpente che tu hai creato. È sempre colpa di Dio, nessuno si prende la responsabilità. Questo tuo figlio, quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni, in realtà non erano i suoi, era l'eredità del figlio, quindi non erano del padre i beni, ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato il figlio ingrassato per lui. E il padre disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Guardate il principio dell'eredità come lo spiega Gesù, come lo rivela Gesù. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Il figlio è arrabbiato con il padre perché non gli ha mai dato un capretto da mangiare con i suoi amici, nonostante lo abbia servito, riverito, e non abbia mai trasgredito alcun comandamento. E il padre dice, in pratica, guarda che tutto quello che tu vedi qui è tuo. Se non hai mai ricevuto un capretto, perché sei tu che non te lo sei mai andato a prendere. Io non ti devo dare niente perché è tu. È la tua eredità. Tu sei il signore in questa casa, tu sei il padrone in questa casa, tu comandi in questa casa, tu hai l'autorità in questa casa, e tutta questa cosa, tutto quello che vedi a nord, a sud, a est, a ovest, è tutta tua eredità. Quindi per favore non lamentarti con me, se vuoi qualcosa prenditela. Qualcuno può dire bene? Se vuoi qualcosa prenditela, e parleremo di questo nei prossimi lunedì. Smettila di chiedere a Dio qualcosa che Dio vuole che tu ti prenda. Smetti di chiedere ciò che è tuo, perché è da psicopatici. Smettiamola di lamentarci per qualcosa che non arriva, perché in realtà non deve arrivare siamo noi che dobbiamo andare a prendere. Una delle cose che apprezzo tantissimo di Noemi per quanto riguarda la sua situazione fisica, come ha testimoniato stasera, che è una donna che ha capito che la guarigione non si elemosina. La guarigione è eredità e quindi è mia proprietà. E quindi io non la devo chiedere, io me la prendo. E se c'è qualcosa tra me e quello che Dio mi dà, e si chiama Satana, si chiama lo spirito, si chiama tutto quello che vogliamo, loro avranno un grande problema. Perché si sono messi con la persona sbagliata. La guarigione è mia, io non devo chiedere la guarigione a te. Da nessuna parte è scritto che dobbiamo chiedere la guarigione. Da nessuna parte. La guarigione fa parte della nostra eredità. È 20 anni che prego per il battesimo nello Spirito Santo e continuo a pregare. Non lo riceverai. Perché se tu lo chiedi, se tu aspetti che sia Dio a dartelo, non lo riceverai mai. E sono quelli che poi si lamentano con Dio perché quelli che sono appena convertiti sono stati battezzati in Spirito Santo. E si arrabbiano con Dio. Ma come? Io ti servo. Come? Io vengo in chiesa da 20 anni. Come? Non manco mai ad una riunione. Arriva Cristo, all'ultimo. Fresco, fresco. Salvato, liberato, battezzato in Spirito Santo. Perché non lo chiami ancora al ministero? E si arrabbiano con Dio, come il fratello del figlio del prodigo. Sono anni che ti seguo, non mi hai mai dato un capretto. Un capretto, figlio. Le mandrie sono tue, i greggi sono tuoi. Tutto è tuo. Cosa ti serve? Una mandria? Prenditela. I soldi li abbiamo, siamo ricchi, è la nostra casa. Tu sei il proprietario. Ecco perché Paolo, quando prega per gli Efesini, dice: io prego affinché gli occhi della nostra mente siano illuminati. Perché non devi assolutamente ricevere qualcosa, tu devi capire che è già dato. E la fede funziona così: la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già ricevuto. Noemi ha testimoniato di una guarigione, sono sparite delle metastasi dal suo cervello qualche giorno fa. Pensate che Dio l'abbia guarita in quel momento? Perché noi abbiamo un problema temporale, nel senso che noi pensiamo che Dio agisca in base ai nostri tempi. Noi pensiamo, se chiedi perdono, Dio ti perdona. Non è vero, non è così, perché i nostri peccati sono stati perdonati 2000 anni fa. Lui non perdona ora, perché lui non si lascia convincere te. Lui ti ha amato e lui ha già fatto ogni cosa. Tutto è compiuto. Per le sue lividure noi siamo stati 2000 anni fa, non ieri, non oggi, non domani. Noi andiamo a prendere qualcosa che lui ci ha già dato. Io racconto sempre la testimonianza di quella sorella che è andata in coma. Quando è andata in coma, lei ha avuto un'esperienza molto forte con Gesù. Lei ha visto Gesù venirle incontro e lei pensava di essere morta, era andata ad abbracciarlo e lei era tutta contenta pensando che ormai fosse finita. Tutti stavano ghiacciando intorno al suo letto e lei tutta contenta, e il Signore, mentre parla con lei, camminano insieme, la prende per mano e la fa entrare in questo magazzino enorme. Lei lo descrive come un hangar, qualcosa, sapete, questi grandi magazzini dove ci entrano gli aerei, qualcosa di immenso. Lei dice: non riuscivo a vedere il tetto, ma sapevo che c'era, non riuscivo a vedere le dimensioni, ma sapevo che era un luogo enorme. E quando siamo entrati vedevo questi scaffali alla mia destra, alla mia sinistra, era un grande corridoio lunghissimo, immenso, questi scaffali enormi, grandi, poderosi, che da terra partivano verso l'alto. Io non vedevo neanche la fine, e su questi scaffali c'era di tutto, c'erano macchine, c'erano case, c'erano soldi, c'erano mani, c'erano cuori, c'erano reni, fegati, c'erano gambe, c'era di tutto. Lei era scioccata, lei guardava in giro e lei diceva che ad un certo punto ha fatto la domanda, ha detto: Signore, ma cosa sono tutte queste cose? E Gesù risponde: queste sono tutte le benedizioni che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venuti a prendersi. Non puoi convincere Dio a guarirti. Ci preghiamo, digiuniamo, facciamo meglio di preghiera così. No, non esiste nella Bibbia, non esistono queste cose. Le abbiamo inventate noi perché veniamo dalla cultura della meritocrazia. La Chiesa Cattolica ci ha messo questo nel DNA. Te la devi meritare la grazia, devi fare confessione. La Chiesa Evangelica ha abbracciato questo sistema. Devi digiunare, devi pregare, devi fare, perché così riuniamo, non così Dio poi risponderà. No, Dio non risponde così. Gesù ha detto: se due di voi, due. Noi appena sappiamo una cosa facciamo già, mandiamo tutte le richieste su Facebook, fai pregare la tua comunità, fai pregare la tua comunità, fai pregare la tua comunità, per favore fai pregare la tua comunità per questa situazione. Gesù non ha bisogno di queste cose, perché noi pensiamo: più persone pregano, più il Signore dice vabbè, va, quanti siete? Dieci. Guarda, appena arrivate a 10.001 scatta il bonus. Abbiamo la cultura del merito. Gesù invece dice: se due di voi si accorda, tu, per domandare qualunque cosa, quello sarà concesso dal Padre mio. Tu. Quante? Tu. Perché dove due o tre sono riuniti, io sono. Dio è qua, Dio è quando sei in casa, quando sei in macchina, Dio in una riunione di 1.000 persone, di 10.000, di 100.000, ci sono stesso. Quello che cambia è la nostra attitudine. Amen? È così. Comprendete quello che voglio dire? L'eredità di cui parla Gesù, di cui si parla nella scrittura, non è qualcosa che noi meritiamo, è qualcosa che dobbiamo scoprire. Noi non possiamo inventarci niente, fratello, niente. È già tutto preparato, è già tutto preparato. Non puoi convincere Dio a salvare qualcuno. Ecco perché nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte di pregare per la salvezza delle persone. Già sentito dalla chiave biblica, vorrei dire. Non troverete un solo versetto nel Nuovo Testamento, uno, che dice di pregare per la salvezza delle persone. Noi abbiamo fatto dottrina di questo. Noi abbiamo fatto conferenze, noi abbiamo scritto Bibbie, noi abbiamo fatto scuole bibliche. Ve lo dice uno che le faceva. Non esiste un solo versetto che ti dice prega per la salvezza di qualcuno. Perché? Tu non puoi convincere Dio. Non c'è scritto da nessuna parte di pregare per ricevere guarigione, perché non puoi convincere Dio. Non c'è scritto da nessuna parte di pregare per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Lo so che è scioccante, ma è così. Perché? Perché noi non convinciamo Dio. Dio dice: io ho già dato tutto. Quando Gesù guardava le folle, ne aveva compassione. Dice: le vedeva come pecore perdute senza pastore. Disse ai suoi discepoli: la messe è grande, gli operai sono? Pregate dunque il Signore della messe che? Il problema non è la messe, il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. Il problema sono le persone che non vogliono predicare il Vangelo. Anzi, in Giovanni 4 Gesù ha detto: alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche, è già tutto pronto, e quello che manca sono coloro che vanno a raccogliere.
Amen.
Perché Dio non salva, Dio ha già salvato 2000 anni fa. Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, secondo Corinzi 5,19, non imputando agli uomini i loro fatti. Il mondo è già stato riconciliato. Quindi quello che noi dobbiamo fare è predica il messaggio al Vangelo.
Secondo
Corinzi 5:19. Raccogli. Gesù cosa ha detto ai discepoli? Non li mando a seminare. Il concetto della semina nel Nuovo Testamento non esiste più. E il concetto dell'antico patto, nel nuovo patto, è io vi mando a mietere, a raccogliere qualcosa per il quale voi non avete faticato e voi entrate nella fatica di altri. Sapete qual è il nostro problema? È che non ci crediamo che sia così facile. Noi abbiamo creduto che è difficile e abbiamo ottenuto questo. Credi che una cosa è difficile? Sarà molto difficile. Credi che sarà difficile? Sarà molto difficile. Credi che è già tutto pronto? Sarà una passeggiata. Faccio un esempio banale, banalissimo. Gesù entra su Samaria, sta andando a Gerusalemme. Lui dice andate a preparare un luogo. I samaritani non hanno voluto accogliere Gesù. Vi ricordate in Luca 9? I discepoli tornano, Giovanni e Giacomo unti dallo Spirito Santo, ripieni dell'amore del Signore, dicono: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo? Come fece ieri, consumiamo tutti quanti e così bruciamo tutte le cenere. La Samaria diventerà tutta cenere. Non ricordate? Pieni d'amore, no? Erano spinti dall'amore paterno, dissero: vuoi che li uccidiamo tutti quanti? E Gesù si gira, dice la Bibbia e scritta, e gli dice: voi non sapete di che spirito siete. Io non sono venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per
salvare.
Ok, dice: se ne andare in un altro posto. E passarono a un certo villaggio chiamato Sicar, dove Gesù incontra una donna samaritana. Ricordate un po'? Mentre Gesù parla con la donna samaritana, dice la Bibbia che i discepoli andarono in paese per comprare da mangiare. Ricordate? I primi versetti del Giovanni 4. Giovanni e Gesù parla con la donna samaritana, sappiamo la storia. La donna viene conquistata dal messaggio di Gesù, lascia il secchio ai piedi di Gesù e va in città. E mentre va in città si scontra con i discepoli che ritornano, caspita. I discepoli salivano al pozzo con la spesa e la donna scendeva di corsa al paese dichiarando a tutti quanti: venite a vedere colui che ha detto ogni cosa privata della mia vita, non sarà forse lui il Cristo? Vi ricordate cosa è successo? È scritto che tutta la città uscì e andò da Gesù. Ed è mentre la città andava da Gesù, la città, migliaia di persone andavano a Gesù, che Gesù dice ai discepoli: alzate gli occhi, per favore, quella donna ha fatto quello che voi dovevate fare. Voi dovevate andare a evangelizzare lì, e sono quelli che voi volevate distruggere e gli ci ha cacato una carovana. Li volevate distruggere e ci fate pure la spesa. Un po' come quelli che parlano male di quei predicatori, non li invitano mai quando si ascoltano i suoi canti. Ogni riferimento è casuale. Comprendete? Gesù dice: alzate gli occhi. Le campagne sono già piene. Gesù sta dicendo: quelli che voi volevate distruggere, ora sono qui in ginocchio, credendo che io sono il salvatore del mondo. E non solo, e dice la Bibbia che i samaritani chiesero a Gesù di rimanere con lui altri 2 giorni. Il problema non è la salvezza delle persone, il problema è che noi non sappiamo utilizzare le cose che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato fuoco, lo vogliamo utilizzare per distruggere invece che per purificare. Dio ci ha dato il discernimento, lo utilizziamo per giudicare invece che per rialzare. Dio ci ha dato la sua parola e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato una spada, non per difenderci dal nemico, ma per uccidere i nostri fratelli e per separarci da loro. Prossimo lunedì parleremo della nostra, dei nostri, parleremo proprio del diritto che abbiamo in Cristo. Parleremo di questo argomento, proprio dei diritti che abbiamo. La guarigione, abbiamo tutti diritto. Andremo a leggere diversi passi, molti passi della Scrittura, e vedrete qualcosa di meraviglioso. È un diritto. Vivere una vita abbondante e piena è un nostro diritto. Non perché lo meritiamo, ma perché papà ci ama. Fatene una ragione, una volta per sempre. Dio ti ama, non potrai mai farvi cambiare idea. Amen.
Amen.
Tu non riuscirai a fargli cambiare idea, lui è più testardo di te. Vi è mai capitato che Dio vi parla nei momenti più strani? Quando siete in bagno, vi è mai capitato? Che Dio vi parla? Sotto la luce. Il Signore Gesù mi disse, la cosa che più mi rattrista dei miei figli. Non stavo pregando, non stavo pensando ad altre cose. Sai quando Dio ti parla? Sì, c'è un motto subitale. Quando Dio ti parla, e lui mi ha detto, la cosa che più mi dispiace dei miei figli non è il loro peccato. Non è quando loro sbagliano, quando loro peccano. La cosa che più mi dispiace dei miei figli è che loro non credono che io li possa risollevare, li possa far uscire fuori da quella condizione. Quello che mi dispiace dei miei figli è che realmente non credono al mio amore, quanto io li amo e quanto io desidero il meglio per loro. Amen. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Dio è buono e non ci mette nulla. Alleluia, Dio è buono. Abbiamo un'eredità, dillo per favore insieme, abbiamo un'eredità. Abbiamo un'eredità in Cristo che nessuno ci potrà mai rapire, nessuno ci potrà mai rubare, nessuno ci potrà mai togliere, mai. Perché? Perché è un dono. Dio l'ha data e Dio non spende di quello che dà. Dio non è un uomo. Amen? Alleluia. Andiamo a pregare, poi facciamo la nostra offerta. Andiamo a chiedere a Dio. Voglio ricordarvi che il giorno 31 avremo il nostro raduno, è una grande sfida per noi.
Mia madre dovrebbe venire alla sede del rodello, mi ha portato una sdraio, la mettiamo là.
C'è tutto lo spazio che vuoi, tranquillamente puoi portare magari l'ambulanza lì, cioè, sforzarsi, non è un problema. Abbiamo una bella notizia, ci sarà anche, ha confermato la sua presenza con noi Antonio Amico, che è uno dei, secondo me, il grande insegnante per bambini e intrattenitore per bambini che abbiamo in Italia, e ha un ministero talmente eccellente che rimarrete a bocca aperta se verrete. Ha un ministero impressionante per i bambini, proprio come una chiamata particolare per i bambini. E giorno 31 ottobre abbiamo questo raduno, sarà una sfida molto grande. Anche a livello economico naturalmente, però più di un'altra cosa, siamo là perché crediamo che Dio già vuole questo incontro come ogni anno. Stanno venendo da diverse parti d'Italia e siamo contenti anche per il risultato che avremo. Il luogo sarà nel centro fiere di Etnapolis, quindi molto facile, molto semplice da raggiungere, e magari per visitare, insomma, ad ascoltare i canti, magari mi scegli e andate a qualche negozio. Gloria a Dio, saremo là. Quindi facciamo la nostra offerta, dai, facciamo la nostra offerta, facciamola con tutto il cuore, facciamola con fede, facciamola credendo in Dio, ok? Facciamola con gioia, perché Dio ama veramente un donatore allegro, allegro. Dai quello che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore. Padre, noi ti ringraziamo per la bellezza della tua presenza, della tua parola, per come tu parli e ministri ai nostri cuori. Grazie per come ci convinci giornalmente del tuo amore e ci convinci giornalmente di chi siamo, della nostra identità. E ti chiediamo in questo tempo di convincerci di parlare ai nostri cuori sulla nostra eredità, su quelli che sono i nostri diritti di figli. E per questo noi ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, noi siamo qua a vostra disposizione, facciamo la nostra offerta e ci salutiamo tutti caldamente. Un santo bacio, un santo abbraccio e Dio ci benedica. Amen.
Alleluia.